Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici delle comunità italiane nel mondo, vi giunga il saluto della vostra Italia. Benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale, oppure, come avrebbe detto il decano degli annunciatori tanto tempo fa, miei cari amici, vicini e lontani, buonasera. Allora, voi sapete, vi avevo già preannunciato la settimana scorsa, in chiusura di trasmissione, che quest'oggi ci saremmo dedicati a un anno facente parte del decennio dei 70 e segnatamente l'anno in questione è il 1975. Andremo con la nostra chiacchierata confidenziale dietro le quinte di quei 12 mesi, raccontandovi un pochino di gossip, cercando di raccontarvi in maniera confidenziale e amichevole quello che succedeva e parlando anche un pochino della musica che c'era. E riguardo la musica di quell'anno devo farvi un discorso molto speciale che forse vi lascerà un pochino attoniti, ma prima di cominciare il programma io vorrei salutare la comunità italiana di Dubai, la bellissima comunità italiana di Dubai. Fra loro io saluto Linda Battista, la nostra brava attrice, la grande diva del cinema e della televisione, e poi voglio salutare anche il signor Mark, che ha la mamma francese e il papà italiano, e lui vive a Dubai da tanti anni perché è dirigente di una importante azienda laggiù, è la Mulhausen. E allora, monsieur Marc, bonsoir aussi à vous. E io vi voglio chiedere una cosa, cari amici all'ascolto: avete già fatto la vostra donazione per salvare il Museo del Disco e dello Spettacolo? Io l'ho fatta, la mia, e invito tutti coloro che non abbiano ancora potuto fare la donazione ad effettuarla, perché è molto importante il vostro sostegno affinché il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo possa continuare nella sua missione, che è quella di preservare, ripulire, catalogare tutto ciò che ha fatto parte della memoria storica dello spettacolo radiofonico, teatrale, televisivo, cinematografico italiano dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, perché io ritengo che la memoria di un popolo sia una cosa molto importante che vada tramandata alle generazioni future. Quindi mi raccomando, fate la vostra donazione, andate su internet a cercare sia sulle pagine della nostra radio ma sia anche sulle pagine proprio del sito del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo come potrete dare una mano. Allora, tutti uniti per la salvaguardia del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, e voliamo subito nel 1975. Vi ho detto che il primo discorso che vi farò è quello riguardo alla musica. Solitamente voi sapete che io preparo una scaletta di musica per le nostre trasmissioni e mi stupisco molte volte quando ascolto i brani, dico: accipicchia, che bei brani. Il discorso per l'anno in questione è molto diverso. Infatti io devo dirvi la verità, ve la dico in maniera confidenziale, ma ve la dico anche in maniera molto chiara e sincera: non c'erano tante belle canzoni in quell'anno. Eh sì, è stato un anno un pochino sottotono per la musica, perché non ci sono stati dei capolavori né in Italia né all'estero, ma possiamo dire che in un mare di musica mediocre che fu sfornato quell'anno, le poche canzoni belle erano davvero bellissime e sono rimaste delle pietre angolari nella storia della musica mondiale, come per esempio questa con cui noi vogliamo iniziare la puntata di oggi, Barry White.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves.
that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in us.
Questa è una delle poche canzoni che vengono ricordate di quell'anno, una canzone che è davvero indimenticabile. Arriva anche un album indimenticabile quell'anno. Poi, insomma, a parte quest'album e altre poche cose, la musica indimenticabile si ferma qui. Comunque, l'album sarà A Night at the Opera, il quarto album dei Queen, che arriva veramente in vetta alle classifiche della Gran Bretagna e poi subito in vetta alle classifiche mondiali. Quell'album è stato finito di registrare nel luglio del 1975 e arriva sui mercati a novembre di quell'anno. Due sono le canzoni di punta di quel LP. La prima è Love of My Life, che fu dedicata alla fidanzata di Freddie Mercury dell'epoca, e poi la celeberrima Bohemian Rhapsody, che come sapete è una fusione sublime tra musica classica e rock. Allora, parliamo un attimo di questa Bohemian Rhapsody, perché c'è una cosa da dire. Era stata lanciata in anteprima come singolo, era subito arrivata ai primi posti delle varie charts inglesi, eccetera, eccetera, E veramente, questo è una hit della musica mondiale di tutti i tempi, anche perché, oltre a essere bellissima, è quella che ha lanciato, diciamo così, il primo videoclip musicale della storia.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to
baby. Just gotta get out. Just
Vedete, mi fa piacere parlarvi del 1975 per un motivo in particolare. Allora, la situazione non era rosea, proprio non era rosea per nulla in tutto il mondo, perché c'erano dei problemi. Pensate che l'anno comincia col 1° e 2 gennaio, ci sono dei disordini al Cairo dovuti al carovita. Qua in Italia addirittura non c'erano neanche più gli spiccioli molte volte per dare il resto quando si andava a fare la spesa, e allora si davano dei mini assegni di poche lire, oppure si dava anche una caramella come resto, e si davano anche dei gettoni telefonici come resto. Non c'era la benzina, scarseggiava, quindi si viaggiava a targhe alterne, molti avevano anche dovuto rispolverare tirandole giù dalle soffitte le biciclette. Arrivò la moda di andare di nuovo in bicicletta per spostarsi di qua e di là. La televisione finiva i suoi programmi alle ore 23:30 perché c'era la crisi dell'energia. Quindi, insomma, veramente, come avete visto, a parte qualche rara eccezione che abbiamo ascoltato poco fa e che vi farò ascoltare ancora nel prosieguo del programma, ma neanche la musica era così indimenticabile in quell'anno, ma dobbiamo imparare tutti da quell'anno, perché gli italiani cavalcavano la crisi, non la volevano subire in maniera passiva, volevano vivere, volevano divertirsi, e sia in Italia sia nel mondo è nata anche tanta bella roba in quel 1975, perché ad esempio da noi nasce il Fondo per l'Ambiente Italiano, il famoso FAI, nasce anche Gardaland, no? Grazie all'imprenditore Livio Furini, nasce, pensate, il primo videogioco domestico, nasce, amici miei, il primo episodio della fortunata saga Amici miei al cinema, c'è anche il primo episodio di Goldrake, e nasce anche in America, pensate, la Microsoft. Viene fondata la Microsoft e il suo giovanissimo patron, che era Bill Gates, disse una frase che veramente entrerà nella storia, perché lui era molto giovane e disse: nel futuro io vedo un computer su tutte le scrivanie e un computer in tutte le case. Aveva proprio ragione. È vero, perché oggi ce n'è anche più di uno in tutte le case. E comunque in quel 1975 chi aveva voglia di buttarsi alle spalle i problemi, di cavalcare la crisi e di non farsi sommergere dalle brutte notizie, saltava, ballava, andava in discoteca e sognava sulle note di questa bella canzone cantata dalla splendida Patti LaBelle di Marmalade.
Go. Hey, hey. coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi?
Ragazzi, come vi ho anticipato prima, nemmeno le canzoni del Festival di Sanremo di quel 1975 furono così indimenticabili, così memorabili. Vi racconto in maniera confidenziale qualche cosa che è successa dietro le quinte di quel Sanremo per farvi capire come mai il festival di quell'anno fu sottotono. Allora, intanto possiamo dire l'unica cosa buona, fra virgolette, che fu presentato da Mike Bongiorno, affiancato da Sabina Ciuffini, che era già stata la sua valletta al Rischiatutto, e è una veramente delle edizioni, a parte questa coppia di grandi conduttori, considerata tra quelle di minor successo in tutta la storia del festival, perché erano accaduti dei disaccordi fra il comune di Sanremo, che organizzava la manifestazione, le case discografiche, che decisero di boicottarla e di non inserire cantanti celebri nel cast della gara, e disaccordi anche con la Rai. Però c'è una cosa confidenziale che vi devo raccontare, perché dal punto di vista tecnico è da ricordare quell'anno, in quanto il 1975 fu il primo anno di Festival di Sanremo trasmesso in Eurovisione completamente a colori, anche se noi in Italia l'abbiamo visto in bianco e nero, perché sapete che in Italia la televisione a colori è arrivata solo 2 anni dopo, nel 1977. I vari disastri che successero e che contribuirono all'insuccesso della manifestazione, in soldoni, sono stati questi. Il comune di Sanremo aveva deciso, per iniziativa del suo assessore al turismo Napoleone Cavaliere, di assumere la gestione diretta del festival. Così aveva estromesso impresari storici come Vittorio Salvetti, Gianni Ravera, Elio Gigante, Ezio Radaelli. Tuttavia, una crisi politica nell'amministrazione portò, a circa un mese dall'inizio della manifestazione, alle dimissioni di 5 assessori, compreso lo stesso Napoleone Cavaliere, e il blocco delle attività del festival, che ancora a inizio febbraio, pensate, non conosceva la griglia dei suoi partecipanti. Solo l'arrivo del direttore d'orchestra Enrico Simonetti qualche giorno più tardi permise di velocizzare la parte artistica con gli abbinamenti tra brani e interpreti. A proposito di Simonetti, va notato che in questa occasione l'orchestra tornò, anche se solo per un anno, al direttore unico per tutte le canzoni, come non succedeva dal 1956. In una tale confusione organizzativa, a cui si aggiunse anche il pesante contenzioso tra il comune di Sanremo e le etichette discografiche, vennero a mancare al festival gli artisti di primo piano, negati dalle etichette stesse, e di conseguenza il cast fu composto prevalentemente da compositori o cantanti semisconosciuti. E ragazzi, una cosa confidenziale è che la madre di una delle cantanti semisconosciute in gara, la cantante Daniela, denunciò ai giornali di aver pagato 8 milioni di lire in quel 1975 alla casa discografica Osi, nella persona del suo presidente Sergio Rametti, in cambio della garanzia di accedere alla finale, cosa che poi non era avvenuta. Allora il signor Sergio Rametti a propria volta aveva risposto che si trattava di un contributo spesa senza alcuna garanzia, e ebbe un diverbio con l'impresario della cantante, giunsero fino allo scontro fisico, si fecero allontanare dalla sala stampa. In più, il carico da 90 ce lo mise la Rai stessa, che si disimpegnò sostanzialmente dall'evento, e a 2 settimane dalla gara emise un freddo comunicato stampa con il quale garantì la copertura televisiva soltanto per la finale di sabato 1 marzo sul Nazionale, lasciando a Radio 2 le dirette delle 2 serate eliminatorie. E chi vinse? Vinse Gilda, una cantante appunto semisconosciuta, con la canzone Ragazza del Sud, e i giornali dicono una cosa, che Gilda, allora bionda, bellissima, procace, stupenda, avrebbe potuto fare l'attrice, era nota per lo più solo a livello locale, e dicono i giornalisti che durante le prime giornate del concorso si portava sempre in tasca dei ritagli della stampa di 10 anni prima, in cui alcuni abitanti di Masserano, suo paese natale, lodavano la allora 14enne cantante e la segnalavano all'attenzione degli organizzatori dei grandi eventi. E vabbè, pensate che addirittura la RAI, nei suoi collegamenti e servizi del telegiornale, non si mostrò molto gentile verso il Festival di Sanremo di quell'anno. Ve ne do una prova facendovi ascoltare queste cose di archivio. Orecchie ben aperte, eh?
I finalisti, 18 gli esclusi, per i quali Sanremo è già un ricordo, un traguardo mancato in alcuni casi per un solo voto o poco più. Sentiamo 2 cantanti. Leila Lelli, 26 anni, e una giovanissima, Anna Gloria.
Un voto soltanto. Sono uscita fuori.
Le pesa?
Beh, mi dispiace.
Io non posso lamentarmi assolutamente, io non mi sono bruciata, questo devo dire, certo.
In vita privata cosa fa lei?
Faccio le magistrali.
Ma finirà di studiare?
Sì, io spero di riuscirci, perché è molto difficile conciliare 2 cose.
E dopo lo sport, lo spettacolo, se di spettacolo si può parlare per il Festival di Sanremo. Il festival si è concluso ieri con la consueta, ieri sera, con la consueta coda di polemiche e la vittoria di Gilda. Gilda è una giovane cantautrice, la vedete qui nel momento del trionfo, bionda e perlomeno a prima vista non molto afflitta da problemi di dieta. È un quarto di secolo che Sanremo e questa manifestazione va avanti e dimostra tutti i suoi anni, senza dubbio. Ma vediamo appunto il momento del trionfo, la conclusione del festival, l'intervista di Giorgio Bubba alla vincitrice Gilda.
Un futuro medico di 24 anni, piemontese, che fa il 5° anno all'Università di Torino, ha vinto Sanremo. È la prima cantautrice che ha raggiunto questo traguardo.
Ho fatto qualche canzone e questa è stata quella che ha vinto.
Sarà la cantante o il medico?
Ho speranze e intenzioni ferme di laurearmi. E senz'altro però farò la cantante, perché l'ho fatta per 7 anni quando tutto è stato così difficile. Adesso che ho raggiunto questa grossissima meta, adesso che ho vinto il Festival di Sanremo, a maggior ragione continuerò.
Ecco, abbiamo il maestro Angelini, sono 25 anni a canto. Il genere di Gilda è un genere melodico, ma è folk. È una nuova era Sanremo questa?
È un genere che a me piace in modo particolare, perché è melodico, sa profondamente di melodia nostrana, l'italiana, ne sono veramente lieto anch'io che abbia vinto la Sirio.
100 giorni di vita, 1000 anni di vita, il primo bacio l'ho avuto.
Gli ascoltatori che ci seguono con una certa frequenza sanno che a me piace talvolta andare a sbirciare le varie lettere al direttore che venivano mandate da lettori e lettrici, perché parlando dei problemi che venivano eviscerati in quelle lettere si riesce a ritrovare un pochino anche lo spirito dell'epoca. Per esempio ce n'è una che viene mandata al settimanale Stop e racconta le confidenze di una moglie che vede fallire in quel 1975 il suo matrimonio, non ne capisce il motivo, allora chiede un parere sia al direttore sia a uno psicologo di redazione, gli fanno rispondere dallo psicologo Alberto Comi. E insomma, in soldoni la lettera dice che fra l'uomo e la donna si è instaurato il silenzio, un silenzio che coinvolge anche i figli della coppia. Lui sembra disinteressarsi ai discorsi di lei, ai problemi della famiglia, lei si amareggia per questo atteggiamento, eppure, dice lo psicologo, basterebbe un po' di buona volontà da entrambe le parti per far rinascere la felicità. Vi leggo un piccolo estratto. Lo psicologo Alberto Comi dice: «Gentile lettrice, le consigliamo come prima cosa di fare un rapido esame di coscienza e di vedere se, per caso o involontariamente, senza magari neppure accorgersene, non ha contribuito anche lei a far sì che fra voi si ergesse a poco quel muro di silenzio e di incomprensione che ora tanto la preoccupa. Quando suo marito le parlava del lavoro, di cose per lui importanti, lei lo ascoltava sempre con affettuosa attenzione, oppure continuava nelle sue faccende pretendendo poi magari da lui attiva partecipazione ai suoi discorsi e ai suoi problemi? Quante volte purtroppo i dialoghi fra marito e moglie si svolgono così, senza che nessuno capisca quanto sia pericoloso rispondere col silenzio alle confidenze di chi ci ama. Nella vostra unione, forse, gentile lettrice, uno dei due o tutti e due ha creduto che una volta edificata su solide basi, la famiglia potesse in un certo senso reggersi da sola. E se la famiglia non può in un certo senso reggersi da sola, visto quello che ha scritto la lettrice, anche nelle classifiche di quel 1975 c'era qualcuno che non voleva dormire da solo. Era Paul Anka, che era ritornato alla musica con questo brano qua, in cui raccontava proprio che la notte non gli piaceva dormire in solitudine.
Just a while, so much of you to get to know. Reaching out, touching you, leaving all the worries all behind. Loving you the way I do, my mouth on yours and yours on mine. Marry me, or let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Song, help me make it through the night. Loneliness can get you down. When you get to thinking no one cares, lean on me,
and I'll lean.
Together we will see it through. No, I don't like,
no, I like
to sleep alone. It's sad to think some folks do. Do you?
Do
Allora ragazzi, io sto sfogliando i settimanali del 1975 e qui davanti a me ho trovato una cosa che non posso definire confidenziale, oserei sorridendo definirla addirittura pestilenziale. È un articolo ferocissimo contro Lana Turner. La grande diva di Hollywood viene presa di mira in quel 1975 perché dicono non è più in forma come prima, la trovano un pochino appesantita, un pochino ingrassata, titolano «Ha solo 55 anni ma il peso del suo passato è troppo forte, due oscuri delitti hanno bruciato la sua vita», si riferivano al delitto di suo padre che era stato trovato in una via senza vita quando lei era ancora piccola e poi al delitto di Johnny Stompanato negli anni 50 in cui, sapete, era stata coinvolta anche la figlia Cheryl. E appunto c'è poi l'occhiello che dice «La tragedia cominciò presto a sconvolgere l'esistenza dell'irrequieta diva. Quando Lana aveva solo 10 anni, il padre disoccupato e vagabondo, ecco, venne assassinato in una via malfamata di San Francisco. E nel 58 poi ci fu il dramma della figlia Cheryl che uccise Johnny Stompanato, ma si fa sempre più consistente l'ipotesi che a commettere quel delitto sia stata la stessa attrice, gelosa delle attenzioni che il gangster rivolgeva alla ragazzina 14enne. Allora, ragazzi, vabbè, io vi leggerei, scusatemi, il finale, perché è un articolo molto lungo e non ci sono grandi complimenti verso la povera Lana Turner, ma il pezzo finale dice così: Cheryl è la disperazione di Lana che non sa più come guarirla dal suo male oscuro. Per fortuna Lana ha ancora qualche soldo, anche se l'ultimo marito, un attore di infimo ordine, gliene ha mangiati parecchi. L'attrice ha investito i risparmi nell'acquisto di case e di terreni, ogni tanto fa qualche apparizione in pubblico quando c'è il raduno delle vecchie glorie. Lei cerca di sorridere, di fare la spiritosa, si crede ancora al centro dell'attenzione, ma tutti ormai le hanno voltato le spalle, se le fanno ancora un complimento è solo per darle qualche piccola illusione. Fine. Cioè, dai ragazzi, su, oggigiorno siamo molto più buoni, con le vecchie dive di una volta. E poi comunque devo ammettere che questo articolo si è smentito, perché poi negli anni successivi Lana Turner è ritornata in splendida forma, ha ancora girato qualche film, è arrivata anche a fare la guest star in televisione, concludendo la sua carriera con la fortunata partecipazione alla soap opera serale Falcon Crest e al serial Love Boat. E lei, bellissima, abbronzatissima, dimagritissima, con quei capelli color, come si può dire, era, guardate, il suo hairstylist l'aveva battezzato color champagne. E lei aveva appunto, con quelle sue partecipazioni a Falcon Crest e a Love Boat, inaugurato la stagione delle donne belle oltre i 60 anni. Quindi grande Lana Turner. E comunque dopo questa canzone vi parlerò anche di altri due ritorni di vecchie dive nel 1975, ma questa volta non erano dive hollywoodiane, erano dive di casa nostra. Thank you. due dive italiane che ritornano sulla scena cinematografica in quel 1975 sono due vecchie rivali degli anni 40. Clara Calamai, che ritorna con Dario Argento e il suo Profondo Rosso, e Doris Duranti, che ritorna con Giuseppe Patroni Griffi e la sua Divina Creatura. Guardate, si è scritto tanto, si è detto molto e i pettegolezzi non sono mancati, ma io vi dico questo: se volete, abbiamo trovato per voi qualche cosa di veramente confidenziale. Vi farò raccontare, proprio dalla voce di Doris Duranti, quello che era in realtà la rivalità fra lei e Clara Calamai. Sì, perché abbiamo trovato un bel servizio, un servizio che era andato in onda in quel 1975 sul secondo programma, oggi sarebbe Rai 2. E cosa avevano fatto i giornalisti? I giornalisti della rubrica che si intitolava Ore 20 avevano fatto una specie di candid camera a Doris Duranti, forse memori di Nanni Loi e del suo Specchio Segreto, che era stata la prima trasmissione di candid camera alla televisione italiana. Avevano pensato che fosse più naturale, più spontanea, una intervista in cui Doris non sapeva di essere ripresa. E allora, con la parrucchiera alle sue spalle che le sistema i capelli, con il garzone del bar che porta qualche cosa da bere per bagnarsi il beccuccio, il direttore della rubrica e i vari giornalisti fanno finta di prendere accordi con la Duranti per quello che verrà detto poi nell'intervista in televisione, salvo poi alla fine della chiacchierata rivelare: signora Duranti, questa chiacchierata è già stata ripresa e manderemo in onda quella. E quindi Doris ha parlato veramente senza problemi, senza peli sulla lingua. Tra l'altro c'è una cosa da notare: nel film Divina Creatura, dove lei ha fatto questo suo ritorno, no, sullo schermo, appare, perché la parte quella era, appare come una signora anziana, truccata pesantemente, eccetera eccetera. In questa intervista invece era davvero molto bella, molto giovanile, aveva un vestitino corto, tutto fiorito, aveva due gambe lunghissime, accavallate, stupende, da ragazza, anche se era vicino ai 60, e i capelli lunghi, sciolti fin sulle spalle. Era veramente bella, 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 e tra l'altro è risultata anche molto simpatica, con quel suo accento misto fra livornese e spagnolo, certo, perché ormai erano tanti anni che lei parlava lo spagnolo, vivendo in pianta stabile nello stato di Santo Domingo. Allora prego la regia di mandarvi questa intervista confidenziale, che credo farà sorridere molti amatori del cinema italiano.
Arriverà un altro. Adesso vediamo da che cosa partiamo. Da che cosa partiamo?
Io partirei, non so, da dire che cosa ne pensa del divismo di oggi in confronto a quello di prima, non so. Lei entrando in scena, che sensazione ha avuto? Molto differente da quella di una volta.
Quello che stavamo dicendo un po' adesso.
Benissimo. Lei, come, per esempio, adesso le faccio la domanda. Lei quando è che ha lasciato il set?
Dunque, beh, io sono 15 giorni ormai.
No. Quando ha dato l'addio al cinema?
Sono 25 anni.
25 anni. E rientrando nel cinema, rientrando su un set, lei si è accorta che era cambiato qualcosa, che erano passati 25 anni?
Ma per me personalmente no. Sono entrata in scena con una certa emozione, devo dire, perché avevo la sensazione che qualche cosa doveva essere cambiato. Ma devo dire che perlomeno per me non ho avuto nessunissima paura, nessunissimo senso di ritrovare qualche cosa di diverso.
Si è trovata nello stesso ambiente, insomma.
Uguale, preciso, identico.
Erano cambiati gli altri?
Sì, in fondo erano cambiati gli altri, alcuni, perché alcuni erano ancora quelli dell'epoca.
Ha ritrovato persone che conosceva?
Qualche
macchinista, qualche elettricista?
Moltissimi macchinisti.
Chi ha trovato che conosceva, per esempio?
Dunque, i macchinisti che erano ancora quelli di Cinecittà. Tre o quattro, gli stessi. Appena abbiamo visto, signora Duranti, ma come mai, baciamani, storie, eccetera. Oh, il truccatore era molto naturalmente più in là con gli anni, ma era lo stesso che mi aveva truccato in certi altri film. la parrucchiera era la stessa, la sarta era la stessa.
25 anni non sono,
sì, non sono, ecco, non sono cambiati.
Il modo di lavorare è cambiato,
come vorrei dire, è cambiato, no, forse è più facile adesso, dovrei dire che è più facile.
Perché è più facile?
Perché prima dovevamo essere molto molto attenti a quello che si diceva, perché la presa era diretta ed era molto difficile poter rifare ancora le scene, non so, il giorno dopo. Adesso, come c'è possibilità di rifarle, capisce, perché si fa colonna, diciamo quasi colonna guida, e quindi ci sono meno problemi ed è più facile, perché anche le attrici che non sono, diciamo, delle Eleonore Duse possono fare del cinema, noi no, perché si doveva recitare, ecco, questo è il fatto.
Adesso c'è il doppiaggio che salva tutto.
Anche allora avevamo il doppiaggio, ma il doppiaggio si faceva noi, perlomeno le attrici che tenevamo a fare, le attrici, ci doppiavamo da noi.
Ecco, ma lei non conosceva nessun collega, per esempio, che si facesse prestare la voce da qualcun altro?
Beh, ma ce n'erano tanti allora, perché non so, Valenti, per esempio, che era un grandissimo attore, però era doppiato.
Ah, Valenti era doppiato?
Sì.
La Ferida?
No, la Ferida credo proprio che era lei.
La sua grande rivale, antagonista, rivale, Clara Calamai, recitava col suo bellissimo toscano, oppure
dunque,
era doppiata?
Qualche volta era lei e qualche volta era doppiata. E una volta mi hanno doppiato anche a me, perché io facevo il film in Africa e l'altro film che era qua io non c'ero, e allora mi hanno dovuto doppiare per ovvie ragioni. Ma io ho sempre cercato di doppiarmi da sola.
Ma con la Calamai? Sono dette tante cose su questa rivalità, eccetera. Ma lei era in buoni rapporti oppure no?
Ma veramente,
vi amavate come
ma veramente questa è stata una cosa che quando io sono arrivata in Italia mi ha detto Lucherini, che è il nostro presse agente, mi ha detto: ma sai, Doris, che sul giornale è venuto questo, quest'altro, eccetera. E io ho detto: ma la cosa mi ha molto impressionato e mi ha deluso profondamente. Perché trovo che fra due attrici parlare di seno è una cosa talmente, non so, dico vero, non è una cosa sommamente importante. Perché fra delle attrici ci possono avere delle, così, delle cose di antagonismo.
Quindi poteva essere addirittura un fatto pubblicitario, una,
sì,
trovata,
dico,
pubblicitaria,
capito,
questa rivalità.
Sì, potevano essere, non so, una parte meravigliosa, quella meno, quella più brava, quella più brava o no. Ma quella ha messo il seno fuori prima, quella ha messo il seno fuori dopo.
Ma come è andata? Signora Duranti, com'è andata? Cioè, qual è stato il primo seno del cinema?
È rimasto un fatto
italiano,
storico, perciò glielo chiediamo.
Rimasto,
perché
Carmela, di Doris Duranti in Carmela o di Clara Calamai nella scena del
Non so, la signora Calamai, che io poi non conosco personalmente, voglio dire, l'ho vista una volta, credo, a un cocktail, buongiorno signora, come sta? Ma insomma, non è una mia amica, io non la conosco praticamente. Quindi so che lei si è un po' offesa o non si è offesa, non lo so, per questo seno, ma però io trovo che se la signora crede che lei è stata prima di me, io sono ok, mi va benissimo, non ho problemi.
No, ma c'è stato un ritorno adesso, quasi contemporaneo della signora Calamai,
sì, che ha fatto adesso
cinema,
un film di Argento.
Proprio
sì,
contemporaneo.
Sì, sì. Sì, no, ma il fatto del seno, io, se c'è ancora qualche persona che vuole farlo ancora prima di noi, io, per me mi sta perfetto. Non discuto, io vorrei che mi dicessero delle parti dei film, ma non delle esposizioni così dei seni più o meno.
Senta,
belli.
Senta, Donati, ma lei l'ha vista la Calamai nei film di Dario Argento?
No, io non l'ho vista, sinceramente no. Sinceramente,
non l'ha vista? Mi scusi.
No, non l'ho vista e proprio in questi giorni direi che non ho visto nessun film italiano.
No, a proposito di film italiani, cioè, indubbiamente noi, parlando della Calamai e della signora Duranti, stiamo parlando di dive di qualche anno fa.
Lei, grazie anche, per il dive.
No, beh, è vero, e se non altro abbiamo è passato alla storia il seno.
Beh, sì, in fondo.
Ecco, quello che le chiederei io è: lei che ha fatto cinema ad un certo livello 25-30 anni fa.
Sì.
E quindi ha visto anche il cinema di quegli anni, e che adesso mi diceva vede ancora anche all'estero dei film italiani, quale,
sì,
giudica migliore? Come si trovava più a suo agio, lei prima oppure adesso?
Non vorrei dire che, non so, non creda che io dico questo per una partita, proprio un partito mi ha preso, perché io ero di quella epoca, per
no,
carità.
No, sono
sinceramente, sì, appunto, che ho lavorato nel cinema e sono una spettatrice. Io preferivo l'altro cinema, naturalmente non quelle cose ridicole dei telefoni bianchi, tutte quelle stupidaggini che erano però dell'epoca, capisce? Quando noi vedremo questi film di adesso, fra 30 anni fa, rideremo moltissimo di quello che stanno facendo adesso, perché è una ruota, capisce?
Sentiamo Maurizio Ponzi, che tra l'altro poi si occupa anche di storia del cinema.
Però è un film che credo che vada molto bene per l'epoca attuale, perché la gente è un po' stanca di tutto ciò che è così moderno, che è così sì. all'acqua e sapone.
È un film allora ambientato negli anni 20.
Beh sì.
Ecco, e lei che parte faceva?
Dunque, vorrei dire che non è una parte importante, come si è detto, che sono tornata al cinema, no. È un ruolo che io ho fatto perché adoro Patroni Griffi. Per me personalmente trovo che è un regista adorabile e molto bravo, anche perché lascia agli attori la propria personalità. Lui spiega la scena, però non costringe l'attore a certe sue, diciamo, visioni o manie. No, lui spiega la scena.
Non è un torchiatore.
No, lui lascia l'attore che faccia. Adesso, se lui trova che quello che l'attore fa non entra nel personaggio che lui ha deciso e ha visto, allora lui corregge, cioè però non costringe, e questo trovo che è molto bene.
Ecco, ma qual è la sua parte? Che ruolo? Qual è il suo ruolo?
Dunque, il mio ruolo è la parte di una contessa, naturalmente, ovviamente, e, che deve fare, che ha perlomeno questa casa di gran lusso, dove tutti i grandi aristocratici della Belle Époque venivano a prendere il tè, a prendere il rosolio, come si usava una volta, e a prendere anche delle bellissime fanciulle, che in questo caso è la signorina Antonelli, che devo dire è una ragazza adorabile, veramente, è una ragazza molto semplice, semplicissima.
Sì, mi scusi, tanto sì. Ormai è passato il tempo e forse non possiamo nemmeno fare il rapporto nel cambio monetario, no? Ma lei quanto era pagata per un film negli anni 40?
Dunque, sarei stata pagata come oggi, che al rapporto di allora, non so, che li voglio dire, 100 milioni sarebbe, perché adesso ne prendono 200, 260, quindi il rapporto, noi eravamo così.
Eravate ma ben allora, pagati? Allora quanto pagavano per un film?
Questo che le dico.
No, dico, ma in monete di allora, ecco.
Ma io se dovessi dire, non so...
10.000 lire?
No, 40, 50, una cosa. Quindi il rapporto... sarebbe stato 100 milioni di oggi.
Cioè ci si comprava un bel appartamento?
Alla grazia, io ho comprato una villa stupenda, meravigliosa, divina.
Ecco, lei è stata brava, lei ha tenuto da parte dei soldi?
No, io non ho tenuto da parte, ha speso assolutamente tutta. Niente.
Non fa come le attrici di oggi invece, che sono delle ottime amministratrici di se stesse?
No, io ho vissuto sempre molto bene e trovo che la vita bisogna viverla, perché come si muore... E allora, capisci, sono dell'idea che è meglio un uovo oggi che una gallina domani.
Ma dopo questo film riparte o si ferma in Italia ancora?
Io no, io sono qua con mio marito perché dobbiamo fare un giro per Svizzera e Francia.
Turismo solo.
Turismo, però come io gli ho detto, volevano che io facessi un film che la parte forse era anche carina, non lo so. Però era un film, come dire, di un ambiente un po' così, insomma, non era una produzione, ha capito? E allora, insomma, il gioco non valeva la candela, per intendersi. Dio mio, io devo ripartire. Però se io domani trovassi, per esempio, una cosa che veramente a me piacesse, invece di partire in giugno, parte in agosto e finisce la storia.
Ecco, tornerebbe sempre a Santo Domingo?
La mia vita è là ormai. Io sono quasi domenicana, sono 15 anni che sto là.
Però ogni anno torno in Italia.
Certo, beh, per forza, perché io sono domenicana di non so, di paese, però il mio pensiero, eccetera, è sempre il mio, insomma, io sono italiana.
Scusi, questo film che adesso noi vedremo, probabilmente in ottobre, il titolo sarà La Divina Creatura o La Divina Fanciulla?
Non so perché...
il romanzo era La Divina Fanciulla.
Sì, ma credo che sempre cambiano un po', non so, c'è qualche... non so se rimarrà poi questo, forse lo cambieranno ancora una volta, non so.
Ecco, dopo questo film ne farà un altro.
No, era giustamente questo che io gli ho detto.
Ma
che volevano...
si deve dire che lei ha già firmato il contratto, no?
No, non l'ho firmato, proprio questo che non ho voluto firmare.
Non è sicura?
No, ho detto di no perché non mi piaceva il genere del film.
Ecco, allora così è conclusa, insomma, il suo ritorno. È stata un'apparizione.
Sì, ripeto, dovrei parlare giustamente con un'altra persona, proprio dopodomani, e se la cosa mi piace, mi interessa, allora rimango, perché io posso partire e andare quando voglio, vero? Poi non è così lontano Santo Domingo, sono 6 ore di aereo, quindi...
Comunque non diciamo per scaramanzia.
Sì, ma io voglio sapere se è irresistibile il ritorno sul set o no. Cioè io per esempio non potrei mai stare lontano da... dal mio lavoro.
Sa, se
voglio
lei...
sapere se una volta ritornati sul set si ha la forza di ristaccarsi e stare magari altri 5 anni senza lavorare.
Ma caro, io le dico la verità, se io dovessi, per esempio, se non avessi i miei impegni, non so, non avessi marito, non avessi una casa in Santo Domingo, non avessi tanti gatti, tanti cani, tanti uccelli, forse probabilmente rimarrei ancora qui 6 mesi e non so. Però sono un pochino pressata perché ho questa mia vita. Però se nel frattempo, le dico, c'è una cosa che a me piace, nessuno al mondo mi proibisce di non rimanere.
Signora, noi adesso glielo diciamo, abbiamo registrato queste interviste, abbiamo registrato tutto.
Carini!
Non era una prova. Benissimo, signora. Noi la ringraziamo moltissimo per essersi prestata, ma lei non si è accorta di niente, no?
No, assolutamente.
Benissimo. La ringrazio moltissimo. Ringrazio i telespettatori per ascolto, anzi chiediamo scuse ai telespettatori di qualche piccolo inconveniente.
Mi devo essere portata malissimo, perché
no,
io non sapevo.
Benissimo.
Ma via, davvero? Io non sapevo
la
che
era. La vediamo adesso.
La vediamo?
Sì.
Bene.
E comunque, buonasera a tutti.
Beh, veramente gradevole questa intervista, io sono contento di averla condivisa con voi, fateci sapere cosa ne pensate e io vi do appuntamento alla settimana prossima, ringraziandovi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Un abbraccio a tutti voi, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Moments, memories we've been sharing.